Questo è il primo capitolo di Memoria di un rivoluzionario di Victor Serge. E leggerò il primo capitolo, che è Un mondo senza evasione possibile. Parla del periodo che va dal 1906 al 1912. Sin dall'infanzia mi sembra di aver sempre avuto, molto netto, il doppio sentimento che doveva dominarmi durante tutta la prima parte della mia vita, quello cioè di vivere in un mondo senza evasione possibile, dove non restava che battersi per un'evasione impossibile. Provavo un'avversione, mista di collera e di indignazione, per gli uomini che vedevo adagiarsi in esso confortevolmente. Come potevano ignorare la propria prigionia? Come potevano ignorare la propria iniquità? Quel sentimento era dovuto, come vedo oggi, alla mia formazione di figlio di emigrati rivoluzionari, gettati nelle grandi città dell'Occidente, dei primi uragani delle Russie. Il 1º marzo 1881, 9 anni prima della mia nascita, in un giorno di neve sereno, a San Pietroburgo, una giovane donna bionda, dal dolce viso volitivo, che aspettava sulla riva di un canale il passaggio di una slitta scortata da cosacchi, agitò ad un tratto un fazzoletto, echeggiarono alcune piccole esplosioni sorde. La slitta si fermò di colpo. Ci fu, sulla neve, coricato contro il parapetto del canale, un uomo dei favoriti grigi con le gambe e il basso ventre squarciati, lo zar Alessandro II. Il partito della volontà del popolo pubblicò l'indomani la sua condanna a morte. Mio padre, sottufficiale di cavalleria nella Guardia Imperiale, prestava in quel momento servizio nella capitale. Egli simpatizzava con quel partito clandestino che esigeva per il popolo russo la terra e la libertà e non contava più di una sessantina di membri e da 200 o 300 simpatizzanti. Tra gli autori d'attentato venne arrestato il chimico Nikolaj Kibalčić, lontano parente di mio padre, che venne impiccato con Zelizabov, Rysakov, Mikhailov e Sofia Petrovskaya, figlia di un ex governatore di San Pietroburgo. Davanti ai giudici, 4 dei condannati su 5 difesero sobriamente, fermamente la loro rivendicazione di libertà. Sul palco si abbracciarono e morirono con calma. Mio padre si era gettato nel combattimento con un'organizzazione militare del sud della Russia, che fu interamente distrutta in poco tempo. Egli si nascose qualche giorno nei giardini di Santa Lavra, di Kiev, il più vecchio monastero della Russia. Passò la frontiera austriaca e nuotò sotto gli spari dei gendarmi e andò a ricominciare la vita a Ginevra, in terra d'asilo. Voleva essere medico, ma lo appassionavano anche la geologia, la chimica, la sociologia, la filosofia. L'ho visto sempre soltanto posseduto da un'inestinguibile sete di conoscere e di comprendere che doveva essergli d'ostacolo tutta la vita, nella struggle for life, come la sua generazione rivoluzionaria, i cui maestri erano Alexander Herzen, Belinsky, Chernyshevsky e allora Galeotto in Jacuzia, e per reazione alla sua educazione religiosa divenne agnostico come Herbert Spencer che ascoltò a Londra. Il mio nonno paterno, di origine montenegrina, era prete in una piccola città del governatorato di Chernigov. Non conobbi di lui altro che un daguerrotipo ingiallito che mostrava un pope magro e barbuto, dalla fronte ampia, dal viso benevolo circondato in un giardino da bei bambini scalzi. Mia madre, di piccola nobiltà polacca, ha fuggito la vita borghese di Pietroburgo per venire anch'essa a studiare a Ginevra. Io nacqui per caso a Bruxelles, sulle vie del mondo, poiché i miei genitori, alla ricerca del pane quotidiano e delle buone biblioteche, viaggiavano tra Londra, British Museum, Parigi, la Svizzera e il Belgio. C'erano sempre ai muri, nei nostri piccoli alloggi di fortuna, dei ritratti di impiccati. Le conversazioni delle persone grandi si riferivano a processi, a esecuzioni, a evasioni, alle vie della Siberia, a grandi idee rimesse continuamente in discussione, agli ultimi libri su queste idee. Accumulavo nella mia memoria infantile le immagini del mondo, cattedrale di Canterbury, spianata dalla vecchia cittadella di Dover, dominante sul mare, malinconica via di Whitechapel, tutta di mattoni rossi, colline di liegi. Imparai a leggere su edizione buon mercato di Shakespeare e Chekhov, e addormentandomi sognavo lungo il re Lear, cieco, sostenuto nella landa inumana dalla tenerezza di Cordelia. Acquistai anche una dura conoscenza della legge non scritta, tutto tu avrai fame. Mi sembra che se a 12 anni mi avessero domandato cos'è la vita, e me lo chiedevo spesso, avrei risposto non lo so, ma vedo quel che vuol dire. Penserai, lotterai, avrai fame. Fu senza dubbio tra i 6 e gli 8 anni che divenni il malfattore, e questo doveva inculcarmi un'altra legge: resisterai. Ero un bambino molto amato, il primogenito. Divenne inesplicabilmente un bambino scellerato per anni, con un'abilità diabolica. Il bambino scellerato faceva il male come se avesse voluto vendicarsi dell'universo, e anzitutto nel modo più crudele, di coloro che amava. Si trovavano strappate le preziose pagine di appunti scientifici di mio padre. Il latte, messo al fresco sul davanzale per la cena, veniva trovato salato. I vestiti della mamma erano misteriosamente bruciati con fiammiferi o tagliuzzati a forbiciate. L'inchiostro veniva rovesciato alla chitichella sulla biancheria stirata di fresco. Molti oggetti scomparivano, distrutti. Nessuno poteva sorprendere le mani del bambino scellerato, le mie mani. Mi si parlava a lungo, mi si facevano prediche, vidi spesso mia madre gli occhi pieni di lacrime, mi picchiavano anche, mi si puniva in 100 modi, giacché i miei delitti spiccioli erano pazzi, esasperanti, incomprensibili. Bevevo il latte salato, negavo naturalmente, mi scioglievo in promesse avvilenti e andavo a coricarmi in una desolazione infinita, pensando a Re Lear sostenuto da Cordelia. Diventavo chiuso e taciturno. A tratti i delitti cessavano, la vita si illuminava, fino a qualche fosco giorno che avevo imparato ad aspettare con una vigilante certezza intima. Venne il tempo in cui, alla lunga, acquistai una sicura prescienza del male. Sapevo, sentivo che la blusa di mamma sarebbe stata macchiata o lacerata a forbiciate. Aspettavo il castigo, vivevo una riprovazione. E tuttavia giocavo, mi arrampicavo sugli alberi come se il male non fosse esistito. Avevo compreso l'incomprensibile, ero divenuto sagace, portavo in me stesso un problema e maturavo una decisione. Alla fine di questo episodio, che lasciò, credo, un segno di fermezza nel mio carattere, mi ha lasciato il mio ricordo più esaltante di tenerezza. Stavo per apprendere che due esseri possono, con un profondo sguardo e un abbraccio, comprendersi a fondo e abolire il peggiore dei mali. Abitavamo nei dintorni di Verviers, in Belgio, una casa di campagna con un grande giardino. Un grosso misfatto, non so più quale, aveva gettato un'ombra sulla casa la sera del giorno prima. Quel giorno, tuttavia, l'aveva passato con il mio fratellino Raoul nel giardino. Al crepuscolo, la mamma ci fece entrare nella grande cucina dove aleggiava un delizioso odore di pane caldo. Si occupò anzitutto di mio fratello, lo lavò, gli diede da mangiare, lo mise a letto. Poi fece sedere il bambino perverso su una sedia, mi mise in ginocchio davanti a lui e gli lavò i piedi. Eravamo soli, c'era attorno a noi una dolcezza indimenticabile. La mamma alzò gli occhi su di me e domandò ad un tratto con un tono pieno di rimprovero: «Ma perché fai tutto questo, mio povero ometto?» Allora la verità folgorò tra noi perché una specie di forza esplodeva in me. «Ma non sono io», dissi. «È Silvia, so tutto, tutto!» Silvia era una cugina adolescente, adottata dai miei genitori, che viveva con noi, bionda graziosa dagli occhi freddi. Avevo accumulato tante osservazioni, tante prove, con una tale capacità di analisi che la mia dimostrazione implacabile, singhiozzante, fu inconfutabile, e che tutto fu detto, tutto terminò irrevocabilmente nella piena fiducia ritrovata. Avevo tenacemente resistito al male e me ne ero liberato. Feci la mia prima grande esperienza della fame un po' più tardi, a 11 anni. Ricordavo che un giorno, in Inghilterra, ci eravamo nutriti di chicchi di grano, tolti dalle spighe che mio padre aveva raccolte al limitare di un campo, ma quello non era stato nulla. Passammo un inverno difficile a Liegi, in un sobborgo di minatori. Sopra la nostra abitazione c'era una piccola trattoria. Cozze e patate fritte, odori fiammeggianti. Faceva un po' di credito, ma non abbastanza, poiché non eravamo mai sazi, mio fratello e io. Il ragazzo della trattoria rubacchiava per degli scambi con noi dello zucchero che noi gli pagavamo con spaghi, francobolli russi, sanfrusaglie diverse. Mi abituai a trovare squisito il pane inzuppato nel caffè nero, ben zuccherato grazie a questo commercio, e ciò mi permise evidentemente di resistere. Mio fratello, di 2 anni più piccolo di me, aveva allora 8 anni e mezzo. Non si adattava a questa alimentazione, dimagriva, diventava pallido e taciturno. Lo vedevo spegnersi. Se non mangi, gli dicevo, morirai. Ma non sapevo cosa fosse morire, e lui nemmeno. La cosa non ci spaventava. Gli affari di mio padre, che aveva ottenuto la nomina all'Istituto di Anatomia dell'Università di Bruxelles, migliorarono bruscamente. Ci fece venire con lui, avemmo cibi sontuosi. Troppo tardi per Ralph, che si ammalò, deperì, lottò per qualche settimana. Gli mettevano del ghiaccio sulla fronte, gli raccontavano delle storie. Tentavo di persuaderlo che sarebbe guarito, tentavo di persuadermene io stesso, e vedevo qualcosa di incredibile compiersi in lui. Il suo viso ridiventava quello di un bambino piccolo, gli occhi brillavano e si spegnevano assieme. Mentre i medici e mio padre entravano in punta di piedi nella camera scura, lo accompagnammo soli, mio padre e io, al cimitero di Uccle, in un giorno d'estate. Scoprii come fossimo soli in quella città che sembrava felice, e come fossi solo, io. Mio padre, che credeva solo alla scienza, non mi aveva dato nessun insegnamento religioso. Dai libri conoscevo la parola anima. Divenne per me una rivelazione. Quel corpo inerte che avevano portato via in una bara non poteva essere tutto. Alcuni versi di Sally Prudhomme, che imparai a memoria, divennero per me una specie di certezza che non osai confidare a nessuno. Blé au noir, tous âmes, tous beaux. Ho verte quelque immense aurore, de l'autre côté des tombeaux, les yeux confirmés voyaient encore. Azzurri o neri, tutti amati, tutti belli, aperti su qualche immensa aurora, dall'altro lato delle tombe, gli occhi che sono stati chiusi vedono ancora. Di fronte alla nostra abitazione c'era una casa sormontata da un timpano tutto ornato, che mi sembrava magnifico e sul quale delle nubi dorate si posavano tutte le sere. La chiamai la casa di Raoul e spesso mi attardavo a contemplare quella casa nel cielo. Destavo la fame lenta dei bambini poveri negli occhi di quelli che incontravo. Credevo riconoscere l'espressione di Raoul. Mi erano così più vicini di chiunque altro, fratelli, e li sentivo condannati. Sono questi sentimenti profondi che mi sono rimasti. Dopo 40 anni sono tornato a Bruxelles e sono andato a vedere, in via di Charleroi, il timpano nel cielo. E durante tutta la vita mi è capitato di ritrovare a certi ragazzetti sottoalimentati nelle piazzette di Parigi, di Berlino, di Mosca, gli stessi visi condannati della mia stirpe. Che il dolore possa passare e che dopo si continui a vivere, mi fu di gran meraviglia. Di tutte le cose, sopravvivere è la più sconcertante, lo penso ancora. Per molte altre ragioni, perché sopravvivere se non per quelli che non sopravvivono? Questa idea confusa giustificò ai miei occhi la mia fortuna e la mia tenacia, dando loro un senso. E per molte altre ragioni, ancora oggi, mi sento legato a molti uomini ai quali sopravvivo e giustificato da esso. I morti sono per me molto vicini ai vivi, non distingo bene la frontiera che li separa. Dovevo ripensare a queste cose più tardi, molto più tardi, in varie prigioni, durante varie guerre, vivendo circondato dalle ombre dei fucilati, senza che in fondo le oscure certezze interiori del bambino, quasi inesprimibili in un linguaggio chiaro, si fossero sensibilmente modificate dentro di me. La mia prima amicizia nacque l'anno seguente, vestito di una blusa rossa a quadri bianchi e viola che mia madre aveva appena finita. Risalivo una strada provinciale di Ixelles, portando un cavolo rosso, contento della mia blusa e sentendomi un po' ridicolo di portare quel cavolo. Un ragazzino della mia età, bassotto con gli occhiali, mi ammiccava ironicamente dall'altro marciapiede. Deposi il cavolo sotto un portone e andai verso di lui per attaccare briga trattandolo da miope. Brie! Faccia occhialuta, vuoi che ti cambi connotati? Ci misurammo da quei galletti che eravamo, dandoci qualche spintone con le spalle. Provaci un po', comincia, senza batterci però, ma stringendo in realtà un'amicizia che doveva, attraverso entusiasmi e tragedie, essere sempre accompagnata da un conflitto. E amici e avversari lo eravamo ancora, quando morì sul patibolo a 20 anni. Fu lui che dopo l'alterco venne a chiedermi: vuoi giocare con me? E così si stabilì tra lui e me una subordinazione contro la quale, malgrado il nostro affetto, si ribellò sempre nel suo intimo. Raymond passava la maggior parte del suo tempo per strada, per fuggire la camera soffocante in cui si entrava dalla bottega di ciabattino dove suo padre, dal mattino sino alla notte fatta, rabbeggiava le scarpe del quartiere. Suo padre era un ubriacone rassegnato, vecchio socialista disgustato dal socialismo. Fin dall'età di 13 anni vissi solo per via dei viaggi e delle discordie dei miei genitori. Raymond venne spesso a rifugiarsi da me. Insieme imparammo a preferire i romanzi di Fenimore Cooper, La grande storia della rivoluzione francese, di Louis Blanc, le cui illustrazioni ci mostravano strade in tutto simili a quelle che noi frequentavamo, percorse da sanculotti armati di picche. Eravamo felici quando potevamo dividerci due soldi di cioccolata leggendo quegli emozionanti racconti. Mi commuovevano soprattutto perché realizzavano nella leggenda del passato l'attesa degli uomini che avevo conosciuto sin dal primo svegliarsi della mia intelligenza. Insieme dovevamo più tardi scoprire l'opprimente Parigi di Zola e, volendo rivivere la disperazione e la collera di Salvat, braccato al Bois de Boulogne dopo il suo attentato, errammo lungo sotto la pioggia d'autunno attraverso il bosco della Cambre. I tetti del Palazzo di Giustizia di Bruxelles divennero il nostro luogo prediletto. Sgattaiolavamo per delle scale scure sbarrate da cartelli, vietato il passaggio. Lasciavamo dietro di noi, pieni di un gioioso disprezzo, le sale dei tribunali, i polverosi dedali vuoti dei piani, e arrivavamo all'aria aperta, alla luce, in un paese di ferro, di zinco e di pietre, geometricamente accidentato, dai pericolosi pendii, donde si scorgeva tutta la città e tutto il cielo. Laggiù, sulla piazza intarsiata dai minuscoli pavé del selciato, qualche carrozza di Lilliput portava un minuscolo avvocato, ben conscio della sua importanza, con la sua minuscola borsa piena di carte che significavano leggi e delitti. Scoppiavamo, pensando a lui, una gran risata. Ah, che miseria questa esistenza! Pensa un po', verrà qui tutti i giorni della sua vita e mai, mai gli verrà l'idea di arrampicarsi sui tetti per respirarvi a pieni polmoni. Tutti vietato passare, li conosce a memoria, ne gode, gli fanno guadagnare denaro. Ma quel che ci commuoveva più di tutto, che costituiva per noi un insegnamento inconfutabile, era l'architettura stessa della città. L'enorme palazzo di giustizia che noi paragonavamo agli edifici assiri, è costituito su un'altura proprio al di sopra dei quartieri poveri del centro, che domina con tutta la sua orgogliosa mole di pietra tagliata. Città di due parti, la città superiore, sullo stesso piano del palazzo, molto ricca, ariosa, straniera, con bei palazzi sull'Avenue Louise, e sotto la Marolle, quell'ammasso confuso di vicoli fetidi, pavesati di biancheria, pieni di marmaglia mocciosa che gioca tra mucchi di spazzature, con gli urli delle bettole e i due fiumi umani della Rue Blaye e della Rue Haute. Dal Medioevo la stessa plebe vi stagnava, oppressa dalla stessa ingiustizia, fra le stesse mura, senza evasione possibile. Per completare il simbolo, la prigione delle donne, una monastica prigione dei tempi passati, si frapponeva sul declivio tra la città e il palazzo. Gli zoccoli delle tenute che giravano in circolo sul lastricato dei cortili facevano arrivare fino a noi un leggero rumore che somigliava a quello della raganella. A quell'altezza il rumore della tortura si riduceva veramente a poca cosa. Mio padre, universitario povero, conduceva la sua vita agitata di emigrato. Lo sapevo alle prese con gli usurai. La sua seconda moglie, logorata dalle maternità e dagli stenti, attraversava brutte crisi di isterismo. Nella casa, che io frequentavo poco, si mangiava abbastanza bene dal 1° al 10 di ogni mese, peggio dal 10 al 20, malissimo dal 20 al 30. Certi ricordi già antichi mi restavano conficcati nell'anima come chiodi nella carne. Così, quando abitavo non so dove, nei quartieri nuovi dietro il parco del Cinquecentenario, la visione di mio padre, mentre se ne andava un mattino con una piccola bara a buon mercato di legno giallo sotto il braccio e il viso indurito, cerca di prendere il pane a credito. Rientrato, si rinchiudeva tra i suoi atlanti di anatomia e di geologia. Non ero stato a scuola, poiché mio padre disprezzava quello stupido insegnamento borghese per i poveri e non poteva pagarmi gli studi. Studiava lui stesso con me, Poco e male, ma la passione di sapere, il calore di un'intelligenza sempre armata, che non consentiva mai ad assopirsi, che non indietreggiava mai davanti a una ricerca o una conclusione, emanavano da lui un grado tale che ne ero magnetizzato e giravo per i musei, le biblioteche, le chiese, riempendo quaderni di appunti, frugando le enciclopedie. Imparai a scrivere senza conoscere la grammatica. Dovevo in seguito imparare la grammatica francese insegnandola agli studenti russi. La conoscenza, per me, non era separata dalla vita, era la vita stessa. I rapporti misteriosi della vita e della morte si illuminavano attraverso l'importanza niente affatto misteriosa nei nutrimenti terrestri. Le parole fame, pane, denaro, niente denaro, lavoro, credito, pigione, padrone di casa, avevano nei miei occhi un senso rudemente concreto che doveva, credo, predispormi al materialismo storico. Mio padre avrebbe però voluto farmi fare degli studi superiori, nonostante il disprezzo che professava per i diplomi. Me ne parlava spesso, cercando di orientarmi. Un opuscolo di Petr Kropotkin, nel frattempo, mi tenne un linguaggio di chiarezza inaudita. Non l'ho mai più riaperto, e sono passati almeno 35 anni, ma la tesi che esponeva mi è rimasta presente allo spirito. Che cosa volete diventare? Domanda l'anarchico ai giovani che si avviano gli studi. Avvocati per invocare la legge dei ricchi che è iniqua per definizione? Medici per curare i ricchi e consigliare una buona alimentazione, aria buona e riposo ai tubercolotici di quartieri poveri? Architetti per sistemare confortevolmente i proprietari? Guardatevi dunque attorno e poi interrogate la vostra coscienza. Non capite che il vostro dovere è tutt'altro, è di mettervi dalla parte degli sfruttati e di lavorare alla distruzione di un regime inaccettabile? Se fossi stato figlio di un universitario borghese, questi ragionamenti mi sarebbero sembrati un po' troppo semplici e troppo severi verso un regime che, dopo tutto, puntini puntini. La teoria del progresso, che si compie lentamente, di secolo in secolo, mi avrebbe probabilmente sedotto. Io trovavo, invece, quei ragionamenti così luminosi che coloro che non li facevano mi sembravano colpevoli. Comunicai a mio padre la mia risoluzione di non seguire studi regolari. Cascavo bene. Eravamo a una brutta fine del mese. E cosa vuoi fare allora? Lavorare, studierò senza fare degli studi regolari. A dire il vero, non osavo, per paura dell'enfasi e della gran discussione ideologica, rispondergli. Voglio combattere come hai combattuto tu, come bisogna combattere tutta la vita. Tu sei vinto, lo vedo bene. Cercherò di avere più forza o più fortuna. Non c'è nient'altro da fare. Questo è presso poco ciò che pensavo.